sono due pagine tolte dall'edizione Naudi della Testomazia Italiana, il volume Poesia di Leopardi. Pensavo che Sandro, parlando di Salomone Fiorentino, parlando anche non solo della sua figura storica ma anche della sua poesia, ricordasse questo fatto che in genere viene notato sempre da chiunque scrive di Salomone Fiorentino, dell'uso che fa Leopardi di due componimenti di Fiorentino nella sua antologia.
L'ho lasciato per non rovinarti.
Appunto, ho molto apprezzato questa gentilezza da parte di Sandro. Il fatto, ovviamente, è un fatto particolarmente interessante. Prima Sandro ha ricordato la possibile influenza di una poesia in Morte del figlio su Carducci. Qui abbiamo comunque in maniera molto evidente un legame, un contatto, nel senso che Leopardi, queste poesie, anzi non queste poesie, perché subito vedremo che non si tratta esattamente di due poesie di Salomone Fiorentino, ma di due brani estratti da due poesie molto più lunghe, perché si può dire che i tagli che opera Leopardi su questi sensi sono addirittura spietati, ma vedremo questo fatto, non credo che indichi disprezzo nei confronti del poeta, ma anzi, semmai indica qualcosa di molto diverso, appropriazione, il tentativo di farlo diventare sempre più vicino, di sfrondare tutto quello che evidentemente non è veramente in sintonia con lui, perché, per lasciare quello che veramente è totalmente in sintonia. Va detto innanzitutto l'importanza della cristomazia e quindi di una citazione nella cristomazia di Leopardi. La cristomazia nasce, che vuol dire proprio antologia, un termine un pochino meno usuale per antologia, ma ha un suo significato, mentre antologia significa, diciamo così, collezione di fiori, e quindi c'è questa idea un pochino leggermente estetizzante della poesia. Cristomazia significa viceversa un insegnamento di cose utili, praticamente, quindi brani utili, o antologia di brani utili. Quindi Leopardi, volontariamente, in maniera molto netta, vuole fornire un'opera che non sia esclusivamente interessante sul piano, diciamo così, geneticamente estetico, come che sia anche una raccolta di poesie che esprime dei valori, che esprime un certo mondo di idee, e che ovviamente il mondo di idee è tutto sommato di Leopardi. La cristomazia è in due volumi. È un volume dedicato alla prosa, un volume dedicato alla poesia. I due volumi nascono fra 1827 e 1828 per il famoso editore Stella di Milano, che fu poi l'editore delle operette morali, e praticamente hanno veramente, soprattutto il secondo volume, il volume della poesia, ha un'importanza fondamentale, secondo gli studiosi dello sviluppo della poesia di Leopardi, proprio nell'evoluzione della poesia di Leopardi, che questa al lavoro della cristomazia è fatto nel 1827, esce all'inizio del 1828, quando Leopardi sta a Pisa, ricordiamoci il periodo pisano di Leopardi, leggiamo per esempio quello che scrive Leopardi il 2 maggio 1828, quindi avendo appena finito il lavoro alla cristomazia, che poi esce qualche mese dopo. Io ho finito ormai la cristomazia poetica, e dopo due anni ho fatto dei versi quest'aprile, ma versi veramente all'antica e con quel mio cuore d'una volta. Cioè Leopardi scrive a Paolina, la sorella prediletta, che in realtà la cristomazia in qualche maniera è stato un lavoro sulla cristomazia che ha riaperto improvvisamente una diga, un qualche cosa che impediva il fluire della poesia. Noi sappiamo che negli ultimi anni, prima del 27, Leopardi si dedica viceversa a altre cose, si dedica soprattutto alla prosa. Sono gli anni immediatamente prima della cristomazia, sono gli anni delle operette morali, quindi è un Leopardi interessato più sul versante della prosa che sul versante della poesia. Viceversa, qui siamo proprio il lavoro sulla cristomazia riapre, fa riscoprire a Leopardi il desiderio di riprendere in mano la penna per scrivere versi con il cuore di una volta, versi scritti all'antica. E effettivamente noi vediamo poi che le date sono abbastanza evidenti. Immediatamente dopo la cristomazia è il periodo, forse il periodo più luminoso nella poesia di Leopardi, il periodo dei grandi idilli. Quando parlo dei grandi idilli sono tutte le poesie che noi veramente, a parte vabbè, l'infinito ovviamente, che invece dei piccoli idilli è molto precedente, però sono le grandi poesie di Leopardi. C'è a Silvia, ci sono le ricordanze, ci sta il canto notturno di un pastore errante, ci sta il sabato del villaggio, siamo il grande Leopardi dei grandi idilli. Parte dunque il grande Leopardi dei grandi idilli poco dopo la composizione della Crestomazia, e quindi i poeti raccolti nella Crestomazia hanno un'importanza proprio nello sviluppo di questi temi che poi Leopardi riprende nella sua stessa poesia. Ora si è parlato d'altro canto, sappiamo anche un'altra cosa, che la Crestomazia di Leopardi è un'opera estremamente personale, cioè non è un'antologia diciamo fatta con criteri scientifici oggettivi, è un'antologia di un poeta, anche se naturalmente il lavoro che fa per l'editore Stella non è presentato come tale, ma dovrebbe essere teoricamente il lavoro di un letterato, ma in realtà è un lavoro di un poeta. E Leopardi prende, attinge, taglia, esclude senza mezzi termini, cioè seguendo la sua idea di poesia e senza tenere minimamente conto, e ci sono, tiene conto del canone ufficiale, diciamo così, dello sviluppo della poesia italiana. E praticamente ci sono moltissime scoperte, riscoperte, moltissimi minori, il discorso che diceva Cecilia all'inizio, sul rapporto tra poesia minore e poesia maggiore, non è un discorso che posso fare qui, ovviamente è un discorso troppo ampio, ma Leopardi indubbiamente in questa Crestomazia diciamo, distrugge questa separazione che normalmente si fa tra minori o maggiori e procede secondo la sua idea di poesia, presentando quello che secondo lui vale la pena di presentare. E ci sono delle grandi esclusioni, se non ricordiamo abbastanza strane. Per farvi un esempio soltanto, uno dei più celebrati poeti italiani degli ultimi secoli, del Settecento e ancora nell'Ottocento, è anche uno dei poeti più amati anche all'interno, per esempio, anche fra i letterati ebrei italiani, è Metastasio. Metastasio l'ho tradotto, fra l'altro, anche moltissimo in ebraico, da Isaac Luzzatto, da Efraim Luzzatto, poi da Samuel David Luzzatto, i vari Luzzatto illustri di questa illustrissima famiglia. E comunque Metastasio, poeta cesareo, collega di Fiorentino però alla corte di Vienna, non alla corte del Granduca di Toscana, compare, qui una delle massime celebrità della letteratura italiana moderna, si può dire, compare nella Crestomazia con un'unica poesia, che è poi La Libertà, la famosa canzonetta La Libertà, e che Leopardi accoglie, cambiandogli fra l'altro il nome, il cuor liberato dall'amore, così la intitola. Cioè voglio dire che senza mezzi termini si appropria di questi testi ed è capace addirittura di cambiare il testo di una gloria, di un mostro sacro, di cambiare non il testo, il titolo in questo caso, di un mostro sacro come Metastasio, per seguire una sua idea di anche di titolazione che corrisponde con la sua idea di poesia, di lirica pura e via dicendo. Quindi questo lo dico, il fatto che questa antologia, quindi un'antologia estremamente personale, spiega anche questi enormi tagli che lui è capace di fare sui testi. Per esempio nei due testi che prende da Fiorentino, i tagli, come vi ho detto, sono spietati, se vogliamo, perché in realtà lui prende questi fogli che vi ho dato in mano, comprendono due estratti da due lunghe composizioni. Il primo è Il morte della sua sposa e il secondo è Il rimorso della coscienza. Vedete, il primo un testo in terzine, il secondo un testo in ottave. E in realtà quando si scrive che, come ho letto in diversi articoli anche precedenti al saggio di Sandro, ma articoli che erano stati pubblicati a tempo presente sulla rassegna, che Leopardi pubblicò due poesie o due componimenti di Fiorentino, non è proprio esatto, non pubblicò due componimenti di Fiorentino, si appropria di due componimenti di Fiorentino e li presenta nella luce in cui li vuole presentare lui, i titoli non sono di Fiorentino. Ma è ancora molto più interessante proprio questo fatto, perché vuol dire che Leopardi sente in qualche maniera questi testi, può, come dicevo prima, se ne può appropriare, sono in qualche maniera anche suoi, sono vicini al suo modo di concepire la poesia, e quindi lungi dall'essere un atto di uno sgarbo nei confronti del poeta, sono tutto sommato un massimo complimento che un poeta come Leopardi poteva fare, un poeta come Fiorentino, un grande come Leopardi poteva fare un minore, fra virgolette, o senza virgolette come Fiorentino.
Ma sempre precedente a Silvia?
Esattamente, mi piace, già sta mettendo il dito sul punto, non che vuole, ma per piacere, per capire esattamente cosa, già parla di Silvia, a Silvia. E l'elegia in realtà si chiama La morte nel testo di Fiorentino. Sono le prime tre elegie di cui Salva ci ha fatto vedere prima il frontespizio. Le prime tre elegie, prima mi sembra si chiami La malattia, La morte e La visione, mi sembra. E poi le altre, poi ne sono venute, ne pubblicate altre tre, di cui una dal titolo molto leopardiano è Le rimembranze, che fa la rimembranza, scusate, che è molto vicino alle ricordanze di Leopardi. E poi mi sembra altre due poesie che si chiamano, altre, diciamo così, sono testi fra l'altro molto ampi, di più di 100 versi ognuna, elegie molto ampie, e le altre due sono Il tempo e l'eternità. Ora, l'elegia da cui è tolta, l'elegia per la moglie morta, la famosa Laura, la prima moglie morta, e che come diceva Sandro effettivamente presenta un modo nuovo di concepire l'amore e la nostalgia e il rapporto verso l'essere amato, diciamo così, in questa poesia settecentesca, perché il settecento usciva fuori da un periodo di estrema frivolezza, per cui insomma la grande poesia italiana di quegli anni non è sul versante amoroso, ma è sul versante civile, satirico, Parini e Alfieri e via dicendo, ma certamente non, tutto sommato è metastasi ormai fuori casa, perché ormai non poeta più, è morto negli ultimi decenni del Settecento. Ora, la poesia, dalla morte, la morte diventa in morte della sua sposa. Sono 130 versi, di cui Leopardi depenna più o meno due terzi o più, di tutti quei 130 versi ne restano 45. E lo stesso succede anche col secondo testo. Il rimorso della coscienza non è un titolo di Fiorentino, Il rimorso della coscienza, ma il titolo di Fiorentino, che è del poemetto che lui pubblica, è La penitenza giovanile, è stata ricordata prima da Sandro, ed è complesso un poemetto moralistico, indubbiamente forse anche didattico, ma che ha al centro proprio queste ottave che viceversa sono estremamente connesse, proprio perché sono incentrate invece sulla, diciamo, su un motivo strettamente, diciamo così, esistenziale, certamente non didattico e non moralistico. Quindi anche qui sono 15 ottave, di cui Leopardi ne lascia 4. Insomma, anche qui quindi Leopardi ha depennato senza mezzi termini, però ha in qualche maniera decantato, ha tolto le scorie, almeno quello che dal suo punto di vista sono scorie, per arrivare a due piccole gemme di poesia, di lirica pura, diciamo così, che in cui secondo me si identifica pienamente. Ora, in genere nella critica leopardiana uno dei tentativi che fanno i pochi studiosi della cristomazia, non sono molti, non è un testo molto studiato da Leopardi, ma i tentativi che si fanno sono proprio di vedere i rapporti che ci sono fra i vari autori portati nella cristomazia e degli stilemi leopardiani nelle poesie di Leopardi. Già ha già indicato molto chiaramente un rapporto molto evidente che c'è. Pensiamo che nei grandi idilli che iniziano poco dopo, qualche mese dopo, a Silvia è stato scritto a Pisa, proprio nell'aprile in cui scriveva alla sorella Paolina, proprio quando finiva il lavoro, nel 1828, quindi nell'aprile del 1828, e a Silvia presenta esattamente la situazione che viene presentata. La situazione spirituale, emozionale, ma anche esistenziale che viene presentata in questo brano, non in tutta l'opera, non in tutta l'opera di Fiorentino, ma in questo brano scelto da Leopardi, perché in realtà se saltiamo i primi versi, pur quasi sempre servi ancora essenza in mente a lei che più non mode e muta giace, talor rivolgo il mio parlar dolente. Ah, sposa, in un vol d'ombra fugace di Ergen. Cioè, dal quarto verso in poi, il poeta parla direttamente alla donna morta, che è esattamente l'attacco di Assilvia.
Questo è un verso leopardiano, quel breve tra passarvito.
No, non è un verso, ricordo un pochino un verso leopardiano che c'è nelle ricordanze, ma non è un verso leopardiano, però è interessante che si noti questa assonanza. Del resto nelle ricordanze abbiamo un'altra situazione di questo genere, ricordanze anche un testo enorme, molto ampio, anche molto più ampio delle elegie di Fiorentino, e ricordiamoci che l'ultima parte delle ricordanze, questo apice della grande poesia leopardiana, sono i versi finali in cui c'è l'apostrofe a una donna morta, che più o meno, una ragazza morta, che più o meno i critici interpretano come una nuova personificazione di Silvia, che poi sarebbe la personificazione della famosa Teresa Fattorini, questa fanciulla che viveva recanati di fronte al palazzo al palazzo nobiliare del conte Monaldo Leopardi, e anche lì vi ricorderete alla fine, l'ultimo brano delle ricordanze, in cui si rivolge a una certa Nerina, ed è anche Nerina una ragazza morta, e c'è esattamente la stessa situazione spirituale, come ho detto, emozionale, e come ho detto, di nuovo ripeto, esistenziale, che viene descritta qui, di parlare a una donna morta. Ora, proprio questo motivo si potrebbe addirittura definire come un topos in Leopardi, perché era iniziato anche prima dei grandi giri. C'è un testo che forse è meno noto di Leopardi, ma che comunque anche che appartiene a un'epoca precedente, primi anni 20, si intitola Il sogno, che è anche presente esattamente questa situazione, questo prima ancora che lavorasse la chestomazia, voglio dire. Naturalmente è molto possibile che le sue letture di Fiorentino fossero iniziate molto, anche se Fiorentino non compare nella lista dei libri, enorme lista, come sapete, della famosa biblioteca di Monaldo, che comprendeva 20.000 volumi, comunque Fiorentino non compare in questa enorme biblioteca, però alcuni studiosi, come per esempio Walter Vinni, parlano di possibile conoscenza diretta di Leopardi di Fiorentino prima del suo lavoro alla chestomazia, quindi quando era ancora proprio un ragazzino, e questo spiegherebbe perché il motivo delle elegie compare già in sogno, il sogno, scusate, che è dell'inizio degli anni 20, pubblicato nel 1825, pensato un po' con che titolo all'inizio, elegia, cioè il titolo di Il sogno, di quel piccolo idilio, oggi fa parte dei piccoli idilli, che oggi viene chiamato Il sogno, si chiamava originariamente elegia, esattamente come il nucleo delle prime tre elegie uscito come volume a sé stante. E il motivo poi, quindi, può darsi che, quindi tutto fa pensare che Leopardi questo sia veramente un topos fondamentale, un topos costituente della sua poetica, e che nel complesso, addirittura prima di lavorare alla chestomazia, si aprisse verso questo tipo di situazione, che poteva trovare nelle elegie di Fiorentino, ma quel che è certo è che è quantomeno significativo il fatto che due delle grandi poesie, dei grandi idilli, A Silvia e le ricordanze, presentino queste situazioni, e sono poesie scritte immediatamente dopo il lavoro sulla chestomazia. A Silvia addirittura pochi giorni dopo aver finito il lavoro sulla chestomazia. Per cui direi che è un fatto che addirittura mi sembra, io devo dire, conosco molto poco Fiorentino, mi sono interessato a Fiorentino soprattutto a seguito del libro che mi è stato generosamente regalato da Jacques l'anno scorso, leggendolo. Mi sono messo incuriosito, sapevo qualche cosa di Fiorentino, ma molto poco, e sono andato un pochino a vedere poi questi richiami leopardiani che mi hanno cominciato a interessare, e mi rendo conto di fino a che punto Leopardi qui in realtà fa uso di un poeta che sente vicino a lui, che sente in qualche maniera consono, e lo mette nella chestomazia depurato da tutto quello che a lui sembra inutile, o sembra non leopardiano, per poterlo poi presentare come un piccolo gioiello di lirica minore italiana. E ora, se dovessi vedere un pochino che cos'è che può aver, dov'è che vediamo in qualche maniera, che cos'è che può aver attirato Leopardi in questa, a parte la situazione generale, diciamo, naturalmente, di questa elegia. Poi dirò qualche parola molto rapidamente, perché il tempo mi sembra stia esaurendoci sulla seconda poesia, il rimorso della coscienza, che è quella molto interessante, e anche quella si colloca al centro, sotto certi aspetti, della poetica leopardiana. Se io guardo qui, leggo, saltando, diciamo, le prime, vi leggerò soltanto alcuni versi, no? Le due immagini più possenti, più interessanti, che ci catturano di più in questo brano, cominciando da questa apostrofe, ai sposa, vi ricordate, o natura, in Silvia, vi ricordate, Speranza Meninga, che tutte e due compaiono, una nella Silvia e l'altra nelle ricordanze, quindi abbiamo questo stilema che proprio ritorna nel Leopardi di queste due poesie elegiache e che in qualche maniera ci ricorda, o forse al contrario, è Ai sposa, che in qualche maniera fruttifica, viene un seme che resta poi nella coscienza di Leopardi, che esce poi in questi famosissimi versi come O natura, natura, o speranza, speranze, a me inganni. Ai sposa, un vol d'ombra fugace sul breve trapassare dei tuoi verdi anni, e un vol fu la mia gioia e la mia pace. Mira del tuo fedel gli acerbi affanni, mira al tuo ripartir come s'accuora vedovo sconsolata in negri panni. Qui arriva la prima immagine, molto bella veramente, che sicuramente non può non aver affascinato Leopardi. Qual resta il fior se non è mica aurora tra pien sul grembo umida rugiada che il curvo stelo e l'arse foglie irrora? Tale io restai poiché la dunque spada di morte a me ti tolse e l'unde spinse te per un'ignota interminata strada. Con l'immagine dello stelo, dell'aurora, del filo d'erba rimasto secco perché non ha ricevuto dalla nemica aurora, un po' come la matrigna nemica, la natura nemica di cui Leopardi poi già aveva teorizzato naturalmente nelle operette morali. E faccio presente, secondo me sicuramente non può non averlo affascinato il verso e lunge spinse te per ignota interminabile strada. Questo è proprio Leopardi quasi dello stato puro. Se io rileggo il pensiero che normalmente dallo Gibaldone viene messo in correzione da tutti i critici con il concetto di infinito in Leopardi, è proprio l'immagine di una lunga interminabile strada. Il famosissimo brano dello Gibaldone e la cartella 185 del 25 luglio 1820 e dopo aver scritto l'infinito, però è molto vicino perché del 19 è l'infinito. Qualunque cosa si richiama l'idea dell'infinito è piacevole per questo, cioè per il fatto stesso che ci richiama l'idea dell'infinito, quando anche non per altro. Così un filare o un viale d'alberi di cui non arriviamo a scoprire il fine. Cioè infilare un viale d'alberi, quindi una lunga sala di alberi, e qui non riusciamo a raggiungere il fine. Poi questa idea, questa immagine viene sviluppata ulteriormente, ma io non sto a leggere, ma è un passo fondamentale nello Gibaldone ed è un passo fondamentale per la poetica, l'elaborazione della poetica di Leopardi, quindi per il concetto stesso di infinito. E pensate un po' se questo verso, te per ignoto interminabile strada, poteva passare inosservato agli occhi di Leopardi. Ma come il fato in pria nostre alme avvinse, e poi qua giù provi d'amor ci unio, sicché due salme in una salma strinse, le salme sono ovviamente i corpi, due corpi uniti in uno, scemo della metà dall'ester mio, or cerco te, come assetata cerva, nell'ardente stagion ricerca il rio. Anche questa immagine veramente stupenda della cerva che nell'ardente stagione ricerca l'acqua, è un'immagine che non poteva sfuggire alla parte, anche perché la riconoscerete eventualmente, che hai alta roba la fichei mai che nafci elecha Elohim, tarog elecha Elohim, è una citazione in realtà dai Salmi, dal Salmo 42, l'anno Seafli di Mekoras, e Leopardi sappiamo tutti perfettamente che rapporto adesso con la cultura biblica, sappiamo tutti che uno dei primi saggi di Leopardi, una delle prime cose pubblicate da Leopardi, giovinetto, è il suo famoso parere sopra il Salterio ebraico, la recensione a una traduzione dei Salmi, una traduzione poetica dei Salmi del 1816, in cui c'è tutta un'analisi della forza, della potenza, della poesia biblica, ma proprio nei Salmi. Quindi un conoscitore dei Salmi, un conoscitore della Bibbia, come la Leopardi, certamente non gli sarà sfuggito un verso di questo genere, e il modo in cui Salomone Fiorentino con tanta eleganza riesce a usare questa immagine biblica nel suo italiano, veramente così perfetto, così stilisticamente perfetto. Quindi direi che mi sembra molto evidente fino a che punto questa, diciamo così, questa immorte della sua sposa, come viene chiamata qui, che in realtà è un estratto da La morte, dalla seconda regia delle tre prime regie di Fiorentino, in che senso sia vicino alla poesia di Leopardi, in che senso Leopardi l'abbia fatta sua, e in che maniera Leopardi poi abbia sfrondato tutto quello che non gli sembrava essenziale, abbia lasciato proprio il nocciolo della questione, il nocciolo poi della questione. Lo stesso fa nella penitenza giovanile, che sono 15 ottave, quindi un poemetto abbastanza ampio. In questo poemetto c'è un attacco abbastanza fideistico di preghiera a Dio, ha una fine anche abbastanza fideistico, moralistica, sia di preghiera a Dio, sia di istruzioni per il quieto vivere morale ai giovinetti di buona famiglia, diciamo. Ecco, tutto questo la parte ovviamente lo toglie e lascia il nocciolo della questione, no? Queste belle quattro ottave, in cui vorrei cominciare a leggerne due, che secondo me sono le ottave per il merito, in virtù delle quali il testo si trova qui tagliato, ma in realtà leopardianizzato, diciamo, di fatto suo, sotto nome del rimorso della coscienza e non la penitenza giovanile. Chiaro, perché elimina il titolo della penitenza, cioè la penitenza è un titolo troppo fideistico per un attimo come Leopardi, e ovviamente Fiorentino, che in realtà è un ebreo religioso e credente, deve in qualche maniera rimaneggiato in questo modo, perché certamente non può essere conglomerato con questo nome la penitenza giovanile. Leggo la seconda ottava, Volgea la notte, la seconda strofa dove ci sta. Volgea la notte, e notte unqua più nera di quella non vid'io. Naturalmente la notte è la notte dopo aver commesso il peccato, di cui parla l'io lirico di questa poesia. La poesia è incentrata intorno a un peccato commesso, alla penitenza, al rimorso per questo peccato. Volgea la notte, e notte unqua più nera di quella non vid'io. Torbidi, inquieti, s'aggiravan fantasmi, e priva è l'era dei suoi momenti placidi e segreti. Pareami estinti in la stellata sfera, e gli astri erranti e i lucidi pianeti, tante ombre e tante noie ivano attorno, che al ciel chiedea per espiare il giorno. La situazione è un notturno, una tipica situazione leopardiana, e apparentemente è un notturno ossianico, preromantico, uno molto tragico, cioè non è uno stile è un capovolgimento, se vogliamo, dello stile del notturno leopardiano. Nel notturno leopardiano normalmente c'è la tranquillità, c'è la luna, vi ricordate, io ho graziosa luna, orgoglio, io veniva piena angoscia dei miranti. Cioè il notturno leopardiano è basato proprio sulla tensione tra il paesaggio notturno, diciamo così, sognante, e la posizione dell'uomo, dell'io lirico in questo paesaggio che è tutt'altro che tranquilla e quieta. Questo in realtà attacca come un paesaggio ossianico, però il paesaggio leopardiano è alluso, non so dire, alluso in forma negativa, si aggirano i fantasmi molto preromanticamente, e priva, questa notte è priva è l'era dei suoi momenti placidi e segreti, e anche questo è un verso leopardiano, dei suoi momenti placidi e segreti, è esattamente la luna, alla luna, è quieta in ogni orto sopra i tetti, e in ogni orto posa la luna la sera del dì di festa. La luna in genere è presentata proprio nella sua placidità, ma presentata in questa tensione nei confronti dell'anima di chi la contempla. E quindi il paesaggio leopardiano c'è sotto forma di assenza, viene semplicemente alluso, diciamo così. E veniamo all'ultima strofa, portata da Leopardi, perché poi il testo prosegue con molte altre ottave. L'ultima ottava, forse così, dunque, dopo, quando mi svegliai, vidi il mondo improvvisamente raggelato, il pentimento, naturalmente, il rimorso, lo divoro dall'interno, e la sua sensazione a questo risveglio viene paragonata a quella di Adamo, il primo uomo, dopo il primo peccato della storia. Forse così, seguiti un reo consiglio, l'Eden comparve al genitore antico. In van spirava d'oro la rosa e il giglio, e illusingava in vano il rezzo amico, il rezzo è l'ombra, il rezzo amico. Covunque egli semea danno periglio, cieco portando il suo crudel nemico, e da terribile suon l'orecchio ingombre, singia tremante a ricovrar tra l'ombre. Anche qui il momento che viene scelto qui, con cui si chiude la poesia, dove lui taglia, lasciando via un'altra decina, forse non so quante, ma certamente parecchie ottave, è su questa immagine di Adamo che si risveglia con la perduta innocenza. L'immagine di Adamo c'era già in Leopardi, l'Inno ai Patriarchi, che è una delle opere meno conosciute, uno degli inni forse meno conosciuti di Leopardi, è un inno proprio composto all'inizio degli anni 20, in cui Leopardi è l'inno più biblico, è la poesia più biblica di Leopardi, in cui rifà un po' la storia dei vecchi, degli antichi personaggi della Genesi. Ci sta Noè, ci sta Abramo, ci sono i vari Abramo, Isacco e Jacob, ma l'inno inizia, il primo personaggio è proprio Adamo, colto nel suo momento di primo uomo che per la prima volta contempla la natura, no? Ma immediatamente questa natura si corrompe, immediatamente questa natura non può più essere un bene, ma in qualche maniera già in sé insito il germe della sofferenza. Tu primo, e leggo alcuni versi dell'Inno ai Patriarchi, il verso 21, tu primo il giorno e le purpure faci delle rotante sfere e la novella prole dei campi, o duce antico e padre dell'umana famiglia, e tu l'errante per i giovani prati aura contempli. Cioè tu primo contempli l'aura che scorre sui prati, per primo contempli le rotante sfere, la novella prole dei campi, tu per primo contempli la natura dell'Eden, la natura edenica incorrotta. Però questa natura immediatamente si corrompe sotto gli occhi stessi, non di Adamo che non è con in questa poesia cosciente, ma agli occhi dell'io lirico. E infatti prosegue immediatamente, o fortunata di colpe ignara e di lugubri eventi, erma, terrena, erma è un vocabolo tipicamente leopardiano, ovviamente, è l'ermo colle dell'infinito. O fortunata di colpe ignara, l'umanità ancora ignara di colpe e di lugubri eventi, terrena sede. O quanto affanno al genere tuo, padre infelice, e quale da amarissime casi ordine immenso preparano i destini. Il padre infelice è Adamo, quello che dice Leopardi, la natura esiste, l'incorrotta, c'è l'Eden, ma l'Eden nel momento stesso in cui è contemplato da Adamo in realtà ha già la potenzialità della degradazione, della decadenza, perché c'è la colpa, c'è la coscienza, c'è in realtà quello che si parla nella storia del genere umano che apre le opere temorali, cioè il modo in cui l'uomo diventa consapevole di una filosofia che non gli permette nessuna illusione, no? È la storia del genere umano. E quindi Adamo è questa figura, e Leopardi nell'Inno ai Patriarchi è questa figura di passaggio dalla inconsapevolezza alla consapevolezza. Quello che viene colto in questi versi su Adamo è il passaggio, proprio la perdita dell'innocenza, ed è anche quello che viene presentato qui. Cioè in realtà, secondo me, quello che ha affascinato Leopardi in questa, Leopardi che era già scritto di Adamo, che ha affascinato Leopardi in questi versi è proprio l'idea della caduta, proprio l'idea della corruzione della natura, cioè di questa impossibilità di attingere a una natura veramente pura, perché l'uomo è destinato in realtà all'impurità ed è destinato in realtà all'insofferenza. Forse così, seguito il reo consiglio di Eva, l'Eden comparve al genitore, così comparve l'Eden subito dopo il peccato, improvvisamente perse tutto il suo fascino, perse tutta la sua primigenia freschezza per diventare il brutto mondo in cui ci troviamo praticamente. Quindi anche questa ottava tocca un momento fondamentale della poetica leopardiana, proprio un momento in cui l'uomo non si può riconoscere nella natura e deve riconoscere che la natura gli è estranea e gli è nemica, non potrà mai arrivare a un'armonia, a una fusione armonica con la natura. E quindi diciamo che il Leopardi più tipico, se vogliamo, il Leopardi tipico degli anni della maturità, ovviamente non è il Leopardi degli inizi, in cui vivi tu santa natura, vivi nell'inno della primavera, ma il Leopardi tutto consapevole, il Leopardi quello che c'è più noto, è il Leopardi che non si fa più nessuna illusione rispetto alla possibilità di una fusione con la natura. Quindi sono due poesie, due brani, non sono due poesie, sono due creazioni di Leopardi, decantare tutto quello che a lui non serviva, che diventano poesie in questa maniera leopardiana, che uniscono in qualche maniera veramente Leopardi a Salomone Fiorentino. E secondo me, se noi diamo un po' un'occhiata alla testomassia che ho qui in cui ci sono 400 pagine con moltissimi poeti sconosciutissimi, è assolutamente, Cleopardi si è preso così lo sfizio di pubblicare, ma che Carducci tra l'altro l'ha criticato moltissimo dicendo che questo libro sembra, dice, il gabinetto di uno storchio, tutte membra morte, che bisogna cercare di riempire questa cosa di Versace, di gente ignota, e via dicendo. Poi Carducci stesso, come vediamo, ha fatto buon uso per esempio di Salomone Fiorentino, e tra l'altro come viene fatto notare nella sua stessa antologia che ha fatto di poesia italiana, e va molto sulle orme di Leopardi della Chrestomassia, quindi cose, quello che si dice non è esattamente sempre quello che si fa, no? Ma il rapporto che c'è tra Leopardi e in particolare i vari autori, ce ne sono decine, molti veramente illustri sconosciuti. Però se devo, io ovviamente non è che sono un esperto della persona, non l'ho studiata a fondo, l'ho sentita sfogliata, così, in maniera non impegnativa, però mi rendo conto che fino a che punto proprio questi due testi di Fiorentino si collegano molto più di tanti altri testi che ho avuto modo di leggere un po' in questa persona, sia con il cuore stesso della poetica leopardiana. E quindi fare i vari autori colorati nella cristomazia, Fiorentino veramente in questi due brani, non in Fiorentino in assoluto, ma in questi due brani è un minore, è veramente un minore che Leopardi sente vicino a sé. Grazie.